Radio Incontri in Blu presenta Da cuore a cuore. Una voce amica ti vuole raggiungere. Racconti, testimonianze, messaggi, semi di vita e di speranza.
Detto dove non lo cercheresti, può crescere dal nulla e sbocciare in un secondo, può bastare un solo sguardo per capirti fino in fondo, può invadere i pensieri. Per sempre può crescere su terre dove non arriva il sole, apre il pugno di una mano, cambia il senso alle parole. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore bagna gli occhi, l'amore scalda il cuore, l'amore batte i denti, l'amore non ha ragione. È grande da sembrarti indefinito, da lasciarti senza fiato.
Eccoci cari ascoltatori di nuovo su Radio Incontri per continuare la nostra lettura del testo di Franco Nanetti, Psicologia e Spiritualità. Abbiamo parlato di amore, l'amore che è un dare, l'amore che è un ricevere. Il ricevere incondizionatamente è un atto d'amore. Come si può procedere? Nel momento in cui si riceve, occorre ricordarsi di accettare il dono così, a cuor leggero. Rifiutarlo è un modo di dire all'altro: io non ho bisogno di te, non ti considero, non voglio avere debiti con te. Ma questo, capite, blocca la prosperità e la vita della relazione. Soltanto in alcuni casi, se percepiamo che il dono che ci viene fatto è troppo grande, ringraziamo, diciamo grazie, dandoci il permesso di dire: sento che ora non sono pronto per accettare questo. Adesso sono solo nelle condizioni di poter ricevere un regalo più piccolo, un pensiero che mi riporti a te. Altrimenti, accogliamo con gioia e gratitudine ogni dono, anche il più piccolo, che ci viene offerto. Accogliamo con riconoscenza un complimento, un oggetto, sì, anche del denaro, una preghiera, l'amore, la dedizione. Accogliamo il sole, la pioggia, la prima neve. E poi c'è un amore spirituale. Oltre le forme dell'amore, la prima centrata sulla logica del bisogno e la seconda centrata sulla logica del desiderio, vi è un'altra forma di amore. Una forma di amore che potremmo definire spirituale, che è centrata sulla logica della vastità e sulla compassione. Un amore che potremmo definire assoluto e incondizionato. Un amore senza limiti, un amore senza confini. Un amore senza ego. Un amore senza morte. Mentre sia l'amore centrato sul bisogno come pretesa, che sul desiderio come appello, sono l'esito di patti politici, di possibili negoziazioni, compromessi, accomodamenti, mediazioni con l'alterità. L'amore spirituale è uno stato di religiosità che non chiede vincoli, ma che, generato da un atteggiamento di profonda consapevolezza dell'unità, ha come unico esito una più ampia connessione e compartecipazione con il tutto. L'amore spirituale, diceva Erich Fromm, non è una trattativa, non vuole il possesso dell'oggetto d'amore, ma è intriso di conseguità. Chi sperimenta questo tipo di amore ama tutto e tutti, chi è prossimo e chi è più distante, ciò che appartiene e ciò che non appartiene. È incondizionato, è uno slancio interno che non ha un destinatario, ma che abbraccia ogni realtà vivente. Ed è un sentirsi in intimità con noi stessi, con gli altri, con gli animali, con la natura, con il cosmo, con gli assoluti. Nell'amore spirituale non c'è separatività, non c'è condanna. Si è sempre consapevoli del proprio essere compartecipi del bene e del male. E questo non significa indifferenza o accettare tutto senza distinzione. Chi transita nell'amore spirituale non si compromette mai con il male, ma neppure si contrappone al male con intransigenza, perché è consapevole dei propri debiti. E per questo il suo sguardo su ogni cosa si nutre di tenerezza, di compassione e di tolleranza. Nell'amore spirituale noi amiamo la vita, i nostri nemici, il destino che ci è stato consegnato, anche se tormentato da tradimenti, da fallimenti, da abbandoni o da malattie. Nell'amore spirituale, ricordatevi, tutto è perfetto. Non c'è nulla da reclamare di diverso. E quando si è in questo stato di grazia, si vive nell'abbondanza e nella gioia. Scrive Gregory Bateson: non si può strappare un fiore senza disturbare una stella. Quindi, non si può essere felici se si è insensibili, opportunisti, cinici, incuranti dei sentimenti degli altri, incapaci di condividere. La felicità è donarsi nella reciprocità e simultaneità tra il dare e il ricevere. Solo attraverso l'esperienza della compassione possiamo imparare ad essere felici. E se vuoi usare la compassione, impara ad amare te stesso e il tuo destino, qualunque esso sia. Sii gentile con te stesso, perché se non lo sarai, non potrai esserlo con nessun altro. Vivi la gioia e gioca con la vita, nonostante gli ostacoli, le avversità, poiché quando avrai imparato a non rigettare nulla, sarai in sintonia con ogni cosa e potrai amare tutto e tutti. Evita di avere a tutti i costi ragione. Non cambiare, non tentare di cambiare nessuno. Vinci l'impulso a convincere gli altri, a imporre il tuo punto di vista. Vinci l'impulso ad arrabbiarti per difendere il tuo ego ferito. Vinci l'impulso a controllare e a pianificare ogni cosa. Ogni volta che ti aspetti qualcosa, ogni volta che ti innamori e che ti spingi ai confini dell'idolatria, ogni volta che critichi l'altro per ogni cosa, entra in uno stato di meditazione, di riflessione, e così potrai scoprire che non sai accettarti e darti valore. Invece, impara ad amare senza esigere nulla. L'amore vero non vuole vincoli, legami, non si vanta e non chiede credenziali o tributi. Ama la vita e ogni sua espressione e lasciati amare dalla vita. Ama tutto e tutti. E poi perdona. Perdona, dona di più. Il perdono, diceva Smith, è il rischio più azzardato dell'amore. Il perdono chiude i conti non chiusi. Affinché impariamo il mistero della compassione e della guarigione. Molte malattie del corpo e dell'anima spesso sono la conseguenza dell'incapacità di sottrarsi a un sentimento eccessivo di colpa e dell'ingombrante desiderio di vendicarsi. Perdonare e perdonarsi. Ma perché? Per superare la gabbia dei sensi di colpa e del risentimento. E questo si impone come assoluta necessità per chi desidera intraprendere un percorso di autentico riscatto esistenziale e di guarigione dello spirito. Finché si rimane congelati nel risentimento, in una sorta di evidente o segreta crudeltà, non è possibile cambiare, non è possibile volere nulla di diverso dalla propria vita. Si rimane reattivi, rivolti al passato, e mai con l'occhio verso il futuro si rimane vittime di un'inutile sofferenza, di un dispendio di energie emotive e intellettive che potrebbero essere dirottate altrove. Perdonare è rispettare e amare la parte di noi e dell'altro che ha sbagliato. Con il perdono l'altro diventa il terreno della riconciliazione anche con noi stessi e viceversa. Non ci si può prendere realmente cura di se stessi, non si può vivere la gioia o la gratitudine finché non si impara l'arte del perdono. Perché è un'arte. È un'arte non facile, perché la volontà non basta, dal momento che il perdono può avvenire solo attraverso la comprensione di una realtà più vasta, più ampia di quella finora conosciuta. Il perdono implica davvero vastità, un modo ricco di conoscere le ragioni di ciò che ci hanno portato verso l'infliggere o il subire l'offesa o l'umiliazione. Il perdono autentico non è una scelta sentimentale, non è una rinuncia alla propria aggressività, ma è il risultato di una complessa azione di verifica e di coraggio morale, volto a comprendere se stessi e l'altro, e a uscire da uno stato di presuntuosa innocenza. Non basta non nuocere, occorre amare. Perché non è sufficiente essere strani al male. È necessario promuovere il bene, volerlo, desiderarlo. In questa direzione l'amore si dispiega non perché ci limitiamo al cospetto delle legittime differenze, al rispetto dell'altro, allo scopo di non danneggiarlo, ma perché promuoviamo stati di bene, di non egoicità, che inglobano una costante attenzione alla realizzazione di un bene che comprende tutto e tutti, ogni uomo, ogni realtà vivente. E questo avviene solo attraverso una pratica attiva della compassione e delle virtù. La compassione ci insegna a lasciarci toccare da ciò che prova l'altro, la pratica dei valori e delle virtù, ad agire l'amore affinché un sentimento si trasformi in abbraccio, in sostegno, in solidarietà. Nella pratica dello sviluppo di una coscienza non egoica, ognuno è chiamato a fare esperienza in modo diretto e consapevole della pratica delle virtù più nobili. Diceva Hillman, finché gli dèi restano malati, non ci può essere autentica guarigione. E così non serve opporsi alla paura, alla vergogna, alla rabbia, alla depressione, all'invidia, senza impegnarsi per la giustizia, per la verità. Oggi molti percorsi di evoluzione psicologica e spirituale hanno voluto lasciare il passo ad una moralità sdolcinata e tranquillizzante, volta sempre di più a minimizzare la colpa, a condonare, riducendo l'impatto della responsabilità personale, dell'impegno e della forza di chi invece dovrebbe essere orientato alla ricerca della verità. Così occorre evolversi, occorre diventare più saggi. Il saggio non è colui che sa tutto, ma è colui che conosce l'essenziale per governare il mutevole. Lo stolto acculturato vuole sapere tutto ma non parla con il cuore, non è in contatto con la propria esperienza e così si limita a ripetere ciò che gli altri hanno già detto. Il saggio accoglie invece ciò che per lui ha un senso, un significato, senza sentirsi impegnato a dover sapere tutto. La sua saggezza necessita della memoria e dell'oblio. E così, imparare la saggezza ci rende forti nel sostenere le difficoltà. La saggezza implica una pratica costante nella conoscenza di sé e nella ricerca della verità. La saggezza è un esercizio alla vita che si misura con la spinta inesauribile a cercarsi in nuove prospettive di senso, di fronte alle domande radicali che impegnano l'uomo nel suo cammino esistenziale. William Ward diceva: «L'avventura della vita è imparare. Lo scopo della vita è crescere. La natura della vita è cambiare. La sfida della vita è superare. L'essenza della vita è curare. La grande occasione della vita è servire. Il segreto della vita è osare. Il sale della vita è fare amicizia. La bellezza della vita è dare. La gioia di vivere è amare». Ecco, in un mazzo di verbi, Ward ha sintetizzato il manifesto della felicità. Altri invece puntualizzano che non è quanto abbiamo, ma quanto lo apprezziamo a renderci felici. Pensiamo ai bambini. Il segreto della gioia nei bambini è restare assorbiti nel presente, assaporare ogni momento con leggerezza, vivere la vita come un mistero da scoprire e non come un problema da risolvere. E con questi pensieri noi vi diamo appuntamento tra due lunedì. Ancora letture, ancora riflessioni. Vi diamo appuntamento su questa radio, Radio Incontri, che trasmette su 88.4 e 92.8 in modulazione di frequenza. Buona settimana a tutti voi ascoltatori.
Il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, di un bambino, meraviglioso, 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 meraviglioso. Niente, ti sembra niente il sole, la vita. sentivo ancora.